Ecco carissimi, siamo qui in questo giorno, grande sabato, il più grande sabato di tutti i sabati, il giorno di grande silenzio. Il re dorme, il re è sceso a liberare quelli che giacevano nell'ombra di morte, ma noi leggiamo il Vangelo della domenica di Pasqua. Secondo Giovanni, il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola di Dio. Allora, carissimi, abbiamo visto che oggi sapete come la chiamerei? La giornata della grande corsa, perché se avete notato nel Vangelo non c'è più nessuno che cammina, tutti corrono. Maria corre al sepolcro e vide che la pietra era stata ribaltata. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. E quando Giovanni scrive il suo Vangelo, lui non si definisce, ma si sa che è lui, è lo scrivente che dice così. E allora, a questa notizia, anche Simon Pietro, che lo seguiva, Simon Pietro e l'altro discepolo corsero al sepolcro, anche loro due, ma arrivò prima l'altro discepolo perché era più giovane, eh? Quindi tutti corrono, eh? E la cosa straordinaria è che le prime testimoni della risurrezione, testimoni non nel senso che l'hanno vista, ma nel senso che hanno visto il sepolcro vuoto, è Maria di Magdala. E qui c'è un misterioso plurale, si dice il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro, ma poi quando lei va dai discepoli parla al plurale, dice hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto, quindi da qui si arguisce che fossero le donne, Maria di Cleopa, ad andare al sepolcro per onorare il Signore con gli unguenti, eh? E quindi questo è, come dire, una testimonianza irrefutabile della veridicità dei Vangeli, perché chi voleva mettere in discussione, la veridicità di questo fatto, se avessero voluto costruirlo a tavolino, mai della vita avrebbero citato come testimoni delle donne, figuratevi che le donne non, la testimonianza della donna non aveva nessun valore ufficiale. Pensate che a quei tempi un fatto molto grave doveva essere confermato da 10 uomini, non bastavano neanche 9, dovevano essere 10 uomini, quindi non sarebbero bastati 9 uomini e 100 donne, per cui questo è proprio un segno dell'autenticità del Vangelo. Allora, adesso, prima di addentrarmi, voglio, perché è bellissimo, è il giorno del grande silenzio, ma è molto interiore. C'è un canto francese, c'è un ritornello di un canto francese, che parla di Gesù e del suo sacrificio, che è commovente. Allora vi faccio solo il ritornello. Aspetta. Oh, la pelle, le roi des Juifs, le fils de Dieu qu'on attendait. De tant d'amour, il était riche, que sur la croix il s'est donné. Par amour pour toi, fils bien-aimé, par amour pour toi, j'ai tout donné. Par amour pour toi, fils bien-aimé, par amour pour toi, j'ai tout donné. Ecco, era chiamato il re dei giudei, eh? Poi vedremo un po' quella frase scolpita sulla croce. Era chiamato on l'appellera il roi dei Juif. Era chiamato il re dei giudei e era così ricco di amore che si è lasciato inchiodare sulla croce. Per amore per te, mio figlio, mio amato figlio, ho dato tutto. La traduzione del canto è questa, eh? E vi avevo già detto una volta, ma aveva intrigato molto, aveva interessato molto questo fatto, che l'avevo sentito proprio da un esegeta che conosce l'ebraico, conosce il greco, conosce, ed è straordinaria questa come testimonianza della divinità di Gesù Cristo, eh? Ve lo ripropongo perché sono parecchi anni che, e poi in radio ci sono sempre nuovi ascoltatori. Allora, sapete cosa c'era scritto sulla croce, no? Il cartello che aveva messo Pilato, eh? Inri, eh? E io mi ricordo che quella volta che ne avevo parlato vi avevo anche fatto le domande, ma in quante lingue era scritto e in quali lingue era scritto? Perché noi vediamo sempre solo Inri. Ma se voi leggete il Vangelo di Giovanni, era scritto in tre lingue, che erano il latino, l'ebraico e il greco. Quindi latino, perché era la lingua dei romani, infatti qualcuno mi aveva fatto la domanda, ma perché noi vediamo sempre solo Inri? Ma perché noi siamo di paesi latini, insomma. In ebraico, che era la lingua locale, e anche in greco. Perché in greco? Perché vi erano in Palestina delle colonie greche, nel Vangelo si parla della Decapoli, che sarebbero 10 città, ma c'è anche la Pentapoli, cioè le 5 città che avevano introdotto usi ellenici in Palestina e parlavano il greco, quindi erano quelle le tre lingue, diciamo così, che rappresentavano il contesto socioculturale dell'epoca, perché alla Pasqua affluivano i pellegrini, quindi dovevano essere rappresentate queste tre lingue che tutti capissero, no? E in certi posti il cartello sulla croce è proprio scritto in tre lingue, eh? A me un'ascoltatrice mi aveva mandato la foto del Santo Sepolcro dove è scritta in tre lingue. Allora, cosa significa Inri in ebraico? Dunque, sappiamo che in latino è Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Gesù Nazareno Re dei Giudei, e si scrive Inri. In greco, perché io poi quello mi ha messo la pulce nelle orecchie nel vedere che era scritto in tre lingue e sono andata un po' a cercare come è scritto nelle altre lingue, no? In greco è scritto imbi, non inri. Allora, le prime due sono Gesù Nazareno. B sta per re, che sarebbe Basileus in greco. Ma la cosa straordinaria è l'ebraico, che ci spiega anche molte cose che vennero in seguito, no? Allora, in ebraico le iniziali di Gesù Nazareno, re dei giudei, sono scritte così. La prima è la Y, che sarebbe Yeshua, Gesù. La seconda è Ahanosri, che sarebbe il Nazareno, bisogna mettere l'articolo davanti, no? Quindi, poi la parola è tutta attaccata. Quindi la seconda è, allora, Notate bene come è scritta, poi la conclusione la trarrete voi. La prima la Y, la seconda la H, la terza è la W doppia perché re in ebraico, re, quindi re dei giudei, è Melech, però bisogna mettere l'articolo davanti, il re dei giudei, Wemelech, doppia W, è un'unica parola. La quarta è di nuovo una H, Hayudim, Gesù Nazareno, re dei giudei. Quindi non so se avete già tratto la conclusione. Sono le iniziali del tetragramma Yahweh. Sapete che la parola Yahweh, nel tetragramma non si scrivono le vocali, si scrivono solo le consonanti. Quindi figuratevi, i sommi capi furibondi chiesero a Pilato di non scrivere quello, ma di scrivere che lui aveva detto, e Pilato, per fortuna, questa volta fu irremovibile, non tirò via la scritta, e i sommi capi non potevano tirarla via, perché avendola messa al procuratore romano, loro non avevano quel potere di tirarla via. E così tutti quelli che affluivano per la Pasqua a Gerusalemme vedevano scritto su quel crocifisso il nome di Dio, Dio scritto sulla croce, veniva fuori che avevano crocifisso Dio. E quindi vedete che, seppur in modo drammatico, venne rivelata in quella tragica morte, su quella tragica scritta, la divinità di Gesù. Ma la prova più straordinaria è, rimane il sepolcro vuoto, rimane il sepolcro vuoto, perché noi, allora, da cosa parte la fede nella risurrezione? Parte da qualcosa che non si è trovato, esattamente all'opposto delle cose umane. Quando voi leggete i romanzi polizieschi oppure la polizia investiga su un fatto, non succede nulla finché non viene trovato il corpo del reato. Lì è partito tutto dal fatto che non hanno trovato niente. Le donne, Maria di Magdala va ad avvisare Pietro, Pietro avvisa Giovanni, fanno la corsa, vanno al sepolcro. Cosa vedono? Vedono i lini afflosciati, ma non vedono nessuno. La prova positiva della risurrezione da lì non la si può arguire, perché non si, non, non, i discepoli non possono dire Gesù è risorto, possono dire non è più nel sepolcro, ci sono i lini afflosciati. Chi l'ha visto veramente, chi ha avuto la prova positiva del risorto, è stata Maria, quando si recò al giardino piangendo e vide due angeli. E lei rispose alla domanda: perché piangi? Perché hanno portato io il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Allora, il Signore si presenta e la chiama per nome Maria, Rabboni, che vuol dire maestro mio. Ecco, la prova positiva di Gesù risorto la vede per prima Maria, ma i testimoni della risurrezione non ci sono. La risurrezione è un miracolo, è un mistero. Rimane nel mistero di Dio, cosa sia successo in quel momento. Cioè, noi possiamo dire, dal punto di vista teologico, si può dire che alla morte di Gesù, cos'è successo? È successo che c'è stata la separazione dell'anima e del corpo, ma Gesù, essendo Dio, cosa si è verificato che non si verificherà mai in noi? Gesù, essendo Dio, continuava ad avere l'anima unita al Verbo e il corpo unito al Verbo, per cui ha potuto riprendersi la vita. E poi, anche la morte di Gesù non è avvenuta come avverranno le nostre morti. San Tommaso d'Aquino dice una cosa molto intrigante nel trattato del Verbo incarnato, no? Dice che Perché avviene la morte nel corpo umano, nei nostri corpi? Eh? Perché il corpo è così mal ridotto che non sorregge più l'anima, non ha più la forza di sorreggere l'anima e l'anima gli sfugge. Questo non poteva succedere nel caso di Gesù. Gesù rimaneva unito con tutte le sue componenti al Verbo. Che lo teneva in vita, e quindi Gesù ha ripreso la vita per forza propria o l'ha risuscitato il Padre. Comunque sono poteri divini, li aveva anche lui, essendo Dio, quel potere ce l'aveva anche lui, poteva anche riprendersi la, anzi, l'ha detto. Anzi, l'ha proprio detto, mi viene in mente adesso: io do la mia vita, ma la riprendo quando voglio. Quindi vedete che. Possiamo trarre questa conclusione, finché un uomo muore e poi non risorge, è sicuro che è solo un uomo, ma quando un uomo muore e poi risorge, non è più solo un uomo, è Dio che ha messo in deficit la morte non è riuscita a riempire tutti i sepolcri, uno rimarrà per sempre vuoto, questa è la grande sconfitta della morte. E quindi noi potremmo mettere la freccia, no? Come quando si indicano delle località, mettere la freccia dove c'è il sepolcro, entrata del sepolcro. Ma dov'è l'uscita? Per noi non c'è più nessuna uscita. Una volta entrati lì dentro, da lì nessuno esce più. Io lo chiamo il monolocale, e tutti questi monolocali, questo pianeta è un pianeta di monolocali abitati, tutti pieni, eh? Perché negli altri non credo che ci siano questi monolocali. E sono tutti pieni. Uno solo è vuoto. E poi l'altra cosa straordinaria è questa, che noi, quando ci ficcano in quel monolocale lì, da lì non usciamo più. Ci buttano quattro palate di terra ed è la parola fine. Allora, per Gesù, entrato nel sepolcro, e pare che da ricerche storiche, che adesso non vi sto a dare i dettagli, sia ricerche storiche molto attendibili, sia morto il 7 aprile. Bene, chiunque di noi che morirà il 7 aprile, quella sarà l'ultimissima data, non ce ne sarà un'altra. Invece per Gesù avrebbe messo in crisi qualsiasi ufficiale dell'anagrafe, qualsiasi sistema nostro, perché cosa succede il 9 aprile? Il 9 aprile è di nuovo vivo e lo vedono e prepara addirittura del pesce da mangiare agli apostoli. Vedete come manderebbe in tilt tutto il sistema previdenziale, pensione, eccetera. Se uno il 7 aprile è morto, finito, non ha più diritto alla pensione, ma se poi il 9 aprile è di nuovo vivo, che si fa? No, per farvi rendervi conto della straordinarietà della cosa. E quindi quel corpo. Non l'hanno trovato né nel sepolcro né fuori, diciamo il cadavere, il corpo vivo sì, ma il cadavere non l'hanno più, poi lui si è mostrato risorto, ma il cadavere non l'hanno trovato né nel sepolcro né fuori nei paraggi, perché lui, mentre stavano preparando gli aromi per andarlo in balsamare, lui stava risorgendo da morte, dopo essere disceso agli inferi, lui è andato a prendere per mano, come c'è una riproduzione bizantina, si vede che la croce fa da ponte sullo Sheol e lui tende la mano e i giusti dell'Antico Testamento che giacevano nello Sheol e aspettavano questo grandioso giorno sono tirati fuori da Gesù. E sono fatti salire finalmente, rientriamo nel regime dei cieli aperti. I cieli sono di nuovo aperti e tutti possono salire dove il Signore con la sua passione ha vinto la morte e ha riaperto il regno dei cieli. E pensate, che lui ha vinto la morte in che modo? Essendo un condannato a morte. Gesù è stato un condannato a morte. E di che morte? Perché noi siamo abituati ormai 2000 anni dopo a leggere i Vangeli. A leggere gli Atti degli Apostoli quando annunciano che Gesù era risorto, ma allora quell'annuncio era tremendo farlo, perché annunciare che era risorto va bene, ma se uno è risorto prima è morto. E di che morte è morto? È morto della morte di croce. Dovevano dire che era morto crocifisso, la peggiore morte che non era riservata neanche ai soldati romani, solo agli schiavi che si erano macchiati di colpi innominabili. Ebbene, lui condannato a morte ha condannato la morte. Ecco, lui doveva essere condannato a morte per condannare la morte, vincerla, distruggerla. E vorrei lasciarvi come alcune frasi di grandi convertiti che trafiggono, questo ve ne do una di Claudel, queste saranno un po' le vitamine spirituali di oggi. È vero, finora aveva sofferto, ma ora muore. La grande croce nella notte sembra palpitare dolcemente al ritmo del respiro di Dio. La tomba dove al termine della passione ha riposto Cristo, la cavità improvvisata per offrirgli riposo per la notte, non è solo questo sepolcro nuovo, udite, udite, è il mio cuore, è la mia carne, è ogni carne umana. Tu, creatura, che lo accoglierai in un luogo ancora più profondo della terra. Questo l'ha detto Paul Claudel. Ratzinger, Papa Benedetto XVI, diceva: i battenti della morte si sono aperti e restano spalancati da quando nella morte pulsa la vita, da quando vi ha preso dimora l'amore. E poi questa straordinaria, questa ve la lascio proprio come compito a casa della domenica di Pasqua. Cosa dovete diventare la domenica di Pasqua? Sentite, sentite. Alla luce della Pasqua noi dobbiamo risvegliarci bambini. È il primo mattino del mondo, siamo tutti nuovi. Un mandorlo fiorisce in mezzo alle rovine. Dio ci ridona la vita. Sì. Cristo è risorto e tutti e tutte le cose ormai sono viventi per sempre. Ecco come dobbiamo risvegliarci domani mattina. E prendiamo comunque il coraggio in mano, perché il Signore ha vinto la morte e lotta con noi, eh? E quindi vorrei lasciarvi come vi do una doppia vitamina spirituale come incoraggiamento, Neanche quando la fatica si fa sentire, non ti arrendere mai, neanche quando l'incomprensione ti circonda o l'amico ti abbandona, neanche quando il peccato, il peso dei tuoi peccati ti schiaccia, non ti arrendere mai. Stringi i pugni, sorridi, soprattutto invoca Dio e ricomincia. Ecco carissimi, allora faccio tutti i miei più carissimi auguri di Santa Pasqua, gioia mia, Cristo risorto, come diceva San Serafino di Saro, che facciate veramente tutti l'esperienza di questa risurrezione nel corpo, nell'anima, nella psiche, sì, che il Signore vi faccia tutti nuovi e fiammanti. E dunque, se avete bisogno di domande o di libri, il numero è 338 75 53 847. Ciao a tutti da Vilma.